Salutiamo anche persone, facce nuove, vedo, quindi un saluto, benvenute alla nostra riflessione. Questa mattina nel pregare abbiamo riassunto quella che è la vita cristiana, quello che in qualche modo abbiamo accennato nella giornata di ieri, quando abbiamo letto questa espressione di San Paolo, questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è tutta la fede nostra. Noi viviamo questa vita nella carne, cioè nella nostra fragilità, nella nostra debolezza, la viviamo nella certezza, nella fede, che il Figlio di Dio mi ha amato, è grandioso questo, mi ha amato. Ha detto, tu per me sei prezioso, io ti voglio bene, tu che non ti sai stimare, tu che ti vendi per niente, tu che vai per i cavoli tuoi, io ti voglio bene, mi ha amato. E ha dimostrato questo, dando tutto se stesso, nel sacrificio della croce, per te, perché tu non dovessi apportare la croce della vita da solo, sentendo il peso, sentendoti abbandonato. Io ho vissuto l'abbandono perché tu non avessi a sentirti solo, ma io sono sempre con te. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è la verità di tutta la rivelazione cristiana. Si riassume tutto qui. E io sono convinto che noi non l'abbiamo ancora capita. O meglio, sì, l'abbiamo capita. Io la so a memoria, ve l'ho ripetuto a memoria l'espressione di San Paolo. Ma non basta capirlo. C'è un momento in cui la ragione deve avere il coraggio di sapere che deve fermarsi e che deve consegnare se stessa a un'energia più potente ancora della ragione, che è l'affidarsi, che è la fede. Questo è il punto delicato della nostra epoca, della nostra cultura. C'è una bellissima osservazione di San Giovanni Crisostomo nel commentare la ricerca dell'amato nel libro del Cantico dei Cantici. La sposa va in cerca dell'amato e lo cerca nella notte. Nella notte non vede, ma ne sente la voce. Ecco, a quel punto lo ha incontrato. Non lo vede, ma lo sente. Non lo vede, ma c'è. E questo è il gioco della fede. La fede è riconoscere una voce, una presenza che non appare sotto la presa della nostra visione, ma che c'è. Beh, anche noi, no? Certe volte siamo con degli amici, stiamo parlando e ci sentiamo dire, ma ci sei? Perché ti sei accorto che magari il pensiero è andato altrove in colui che ti sta ascoltando. Ci sei? Noi abbiamo bisogno di una presenza, capite? Abbiamo bisogno di qualcuno che risponda al grido che è dentro di noi. E la risposta a un grido è una mano che si tende. È un abbraccio che avviene. Altrimenti il grido resta sospeso. E questo è il dramma della nostra cultura, che noi impediamo al grido della vita di farsi sentire. Lo occultiamo, lo opprimiamo, ci mettiamo sopra mille cose. Questo, quello, quell'altro. Cose, cose, cose. E poi ci si sente soffocare. La nostra gente, la gente oggi soffoca. Soffoca perché non ha più il grido della vita. E non avendo il grido della vita non riesce più a vedere gli altri. Difatti siamo diventati di un grande narcisismo. Io e soltanto io. Ma il grido della vita è fedele alla vita. E ritorna continuamente. Ritorna nei momenti di solitudine, nei momenti di amarezza, nei momenti in cui il nostro narcisismo è ferito, ritorna. C'è una bella novella orientale che una volta un amico arabo mi ha raccontato. C'era un signore che aveva un asinello, gli voleva bene, e questo asinello, col passare degli anni, è diventato vecchio. Non ce la faceva più, poverino, a tirare. Domanda agli amici, cosa ne faccio? Vai dal macellaio, uccidilo, fai delle belle bistecche. Ma come? Ma io ci sono affezionato al mio asinello. Pensa e ripensa, non se l'hai proprio sentita di portarlo dal macellaio. Allora, un bel giorno, andando nella vigna, gli viene in mente, già c'è quella buca, lo sotterro, così non lo vedo morire, non lo sento morire. E così fa, e incomincia a prenderlo, lo caccia dentro, e incomincia, para di qua, para di là, para di là. E insomma, continua a buttare para addosso per poterlo... però il povero asinello da sotto che sentiva arrivare la terra piangeva e ragliava più non posso. A un certo momento l'asino ha finito di ragliare. Allora dice, ah, meno male, l'ho finito. E allora continua per portarlo bello in piano che non si facesse. Bello è che a un certo momento, a forza di buttare le pala, vede spuntare la testa dell'asino. Oh! E questo qui, ma come? Sei ancora vivo? Eh sì, ho trovato il modo per liberarmi. Mi scrollavo di dosso. Man mano che tu buttavi giù la terra, me la scrollavo di dosso. E io sono ancora qua. Ragazzi, è così la vita. Il grido della vita dentro di noi, per quanto tentiamo di occultarlo, continua ad esserci. Noi abbiamo bisogno. Ci può dar fastidio, ma noi abbiamo bisogno. E il bisogno dell'uomo ha un nome, desiderio. Noi desideriamo essere desiderati. Noi desideriamo che qualcuno si accorga di noi. Per esempio, voi donne, soprattutto quando eravate giovani, secondo voi a che cosa serviva il fatto che vi imbellettavate, vi rendevate carine, belle? A che cosa? A che cosa serve? Perché qualcuno vi desiderasse, sì o no? È un grido, è un grido, la bellezza è un grido. È un grido con cui si chiede che qualcuno si accorga di me, di te. Ma è qui... è la cerniera, il punto di rottura. Dice l'anno ieri che noi abbiamo bisogno di qualcosa d'altro, che colmi questo grido, perché questo grido non lo possiamo saziare da noi, perché se potessimo saziarlo da noi non lo porremmo, e invece riemerge continuamente. Noi abbiamo bisogno di altro, soltanto qualchedun altro può saziare questo nostro grido, questo bisogno che abbiamo. Ma chiunque sia questo altro, se è come noi, non può saziarlo secondo l'ampiezza con cui quel grido grida. se una persona sta annegando e grida aiuto e un altro si butta nel mare per soccorrerlo, ma anche lui non è capace di nuotare, sono in due che vanno a fondo. Perché un altro che sia nella nostra stessa condizione non è in grado di colmare il bisogno e il desiderio di cui la mia vita arde. Ecco, siamo arrivati alle soglie del capire che il grido della vita è come una parabola che si apre e attende che qualcuno gli venga incontro. È la fede. Il grido della vita si apre come fede, come apertura che ha un altro, l'assoluto, perché il cuore è fatto per il tutto, per questa eccedenza. Tutto, tutto. Noi non ci accontentiamo di un pezzo, noi vogliamo tutto. L'amore è così, è totalitario. Quando uno vuol bene a qualcuno, non vuole bene a pezzo, un pezzo, vuol bene a tutto o non gli vuol bene. No. Voi mamme volete bene a vostro figlio in tutto, anche se vi fa disperare, gli volete bene in tutto. Non vi sta bene che sia disperato, ma gli volete bene in tutto, totalmente. Perché è la dinamica dell'amore. L'amore è fatto per sempre, non c'è poco da fare. Oggi abbiamo tentato di rompere questa logica, ma vediamo i disastri che operano. Tutto è a scadenza oggi, no? Quando vai al mercato e vai a comprare qualcosa, guardi la data. Io quando compro lo yogurt, guardo e dico, eh sì, quindi ancora 15 giorni e poi scade. Quindi, anche se me lo danno in offerta, devo stare attento. Insomma, è tutto a scadenza, anche l'amore è a scadenza. È terribile. È una specie di inganno con cui noi ci illudiamo di ottenere il tutto. No? Difatti noi cerchiamo sempre il nuovo. Il nuovo è come se fosse il tutto che ci arriva. Ma il nuovo è la ripetizione di quello che già c'era. Cosa andiamo a cercare? Noi abbiamo bisogno dell'assoluto come il respiro. Abbiamo bisogno di Dio. Ecco, questo è il punto. Ci piace o non ci piace? E difatti, quando non ci piace, ci creiamo gli idoli. No? E cominciamo a dire, la mia macchina è il tutto, è il mio bene, il mio vero bene, eccola qua, è la lucida, la sistema. Poi al primo tocco che qualcuno ti fa, si è rotto. Il gioiellino si è rotto, è terribile, eh? Nella mia macchina c'è qualche segnatura. Sapeste il fastidio che mi dà? E vorrei continuamente andarlo a mettere in ordine. Ma non ci vado perché mi ricordi che anch'io sono fatto così, sono gibollato, come dice la Milano. I miei gibolli, non so, in dialetto non si dice in Milano. I gibolli sono i colpi che prendi, no?
I polli.
Sì, quando ti prendi un colpo ti viene fuori un ematoma, no? L'engibull, dicono a Milano. Un livido, eh? Anche sulla macchina. Che mi ricorda che sono così. Siamo fatti così. Ecco, abbiamo ricevuto, allora, ieri mattina abbiamo insistito molto su questo, perché questa è la chiave di apertura. Capite? Se non abbiamo questa chiave, non si entra dentro nella logica dell'amore. Non ci si sente amati se non si apre, se non si sente questo dolore. Ogni mattina noi, la preghiera, anche questa mattina, allegramente, abbiamo cantato, «O Dio, vieni in nostro aiuto». Ma come vieni in nostro aiuto? Non basta a me stesso. Capite? Ieri vi ho parlato del formalismo religioso. cioè le parole molte volte noi le usiamo, ma non ci siamo dentro in quelle parole che diciamo. Allora lì si crea una patina di oscurità, per cui non capisci più. Così la fede diventa in questa maniera, no? Si resta occultata, nascosta, perché non c'è più il grido della vita dentro. Ecco, quando c'è questo grido, allora diventa una gioia il sapere che qualcuno si china verso di te. E ieri allora abbiamo visto il brano, di la prima, come dire, le consegne che Gesù dà ai suoi discepoli prima di entrare nel buio della morte, la consegna che dà è la consegna dell'amore, ma non di un amore richiesto, ma di un amore dato. Gesù non chiede di amarlo, ma chiede di ricevere il nostro amore, che noi siamo capaci di ricevere il suo amore. Ci chiede questo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, sino al compimento, oltre il quale non si va, più di così non si può. Perché ha dato tutto, ha dato tutto. Pietro, di fronte a questo, abbiamo visto, dice: ah no, Signore, sono io che devo amare te. E qui emerge, come dire, il tentativo di costruirci noi il volto dell'assoluto, di decidere noi come deve essere Dio. Ma Dio lo dobbiamo apprendere come Lui si dà. Lui si dà come l'amore. E quindi tu, o prendere o lasciare. Se prendi, nasce la tua libertà. Se lasci, diventi schiavo di altri. Sant'Ambrogio diceva: guardate quanti schiavi hanno coloro che si sentono liberi perché hanno messo nelle banche un mucchio di soldi. Quanti schiavi. Così, quando uno crede di avere assicurata la sua vita su se stesso, finisce per essere schiavo di quella assicurazione a cui si è aggrappato. Ecco, allora noi dobbiamo entrare in questo tipo di logica, di lasciarci amare, di accettare questa grazia, questa energia, questo dono. Ma io sono cattivo, ma io ti voglio bene. Ma io ho peccato, ma io ti voglio bene. Facciamo fatica ad accettare questo, perché noi vorremmo essere noi capaci di costruire la nostra vita, la vita di fronte a Dio. Noi vogliamo presentarci con le carte pulite, ma questo è il gioco del fariseo. E sappiamo che Gesù non sopportava i farisei, per questo motivo. Vogliamo in qualche modo conquistarci noi Dio. E invece il cristianesimo ci dice, è un rovesciamento, un capovolgimento. Dobbiamo lasciarci conquistare. Brucia il nostro orgoglio? Sì. Ma è lì il bello. L'orgoglio deve bruciare, deve consumarsi. Ma ci pensa la vita, Ci pensa la vita. Io no, io lo provo. La parola che ho coniato per me è: sto diventando inerme, l'inermità. Non ho più le armi di una volta, non ce le ho più. Per voi no, vedo che siete giovanissime, sgarzanti, pimpanti, forse non è così, per me è così. Ci pensa la vita, se non ci penso io, ci pensa la vita. Se non ci penso io a ridimensionarmi e a capire che sono piccolo e che proprio per questo sono amato, ci pensa la vita. Ecco, quindi siamo arrivati a questo punto. Arrivati a questo punto in cui forse, se Dio ci fa grazia, abbiamo capito che il cristianesimo ha come punto centrale questo, lasciarsi amare come bambini. Credere che Dio ci ama così. Credere, questa è la fede. Ecco, però qui noi abbiamo costruito come un arco e siamo arrivati alla prima parte dell'arco. Ma perché questo sia completo ci vuole la seconda parte, altrimenti l'arco non si conclude. Vero? E la seconda parte la troviamo nella continuazione del racconto. Siamo sempre a quella pagina lì, e cioè una, due, alla seconda pagina interna. Giovanni 13, 12, 38. Il mandato dell'amore reciproco. Se ce l'avete tra mani, il libretto famoso di Suor Maurizia. Ve lo leggo io se non ce l'avete. Quando Gesù ebbe lavato i piedi ai discepoli, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse: capite quello che ho fatto per voi? No, non l'hanno capito. Ma Gesù li interroga: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore. Dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il maestro e il signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Qui entra un pronome, altri. E poi continua. Vi ho dato un esempio. E la parola esempio per noi non traduce bene. Vi ho messo dinanzi un modello. Traduciamolo così. Un tipo di figura umana a cui dovete guardare. Vi ho messo persino la parola greca che c'è in greco. Ma non importa, non andate lì a mettere il naso dentro quelle cose che se non avete studiato sul tempo. Vi ho dato dunque un modello. Perché anche voi facciate come ho fatto io. E sapendo questo, la parola sapendo in italiano è molto bella, ma anche nel suo originale greco, sapere deriva dalla parola latina, sapio. E sapio vuol dire gustare. Gustare, il sale, il sapore. Il sale che dà sapore. Ecco, se sapete questo, se gustate questo, se capite questo, quello che io ho fatto, se lo gustate, se siete sorpresi, se vi attrae questo fatto che io mi sono chinato verso di voi perché vi amo, se voi siete sorpresi da questo amore, beh, allora potete farlo anche voi, gli uni gli altri. E cosa accadrà? Che sarete beati se lo praticherete. Vedete, San Giovanni non ha le beatitudini come nei sinottici, beati i poveri, beati i miti, beati i mansueti, eccetera. Ma questa beatitudine unica, la beatitudine che scaturisce dall'amore, dall'amore che si ha gli uni verso gli altri. Cioè, quello che tu hai ricevuto non devi lasciarlo ristagnare egoisticamente dentro di te, ma devi metterlo in piazza perché anche altri possa godere di quell'amore che tu hai ricevuto gratuitamente. Ecco, e sarete beati, cioè felici, quando sarà così. Beh, io credo che tutti noi abbiamo provato questa beatitudine, quando abbiamo avuto il coraggio di perderci perché qualcheduno venisse consolato. Abbiamo sentito la serenità, la gioia che è scaturita dall'avere soccorso un altro. Ecco, allora Gesù riassume e dice: allora vi do un comandamento. Anche qua la parola comandamento per noi è un po' viziata, perché per noi dire comandamento, te lo comando, vabbè, non lo faccio, perché proprio perché me lo comandi. Cioè l'idea di comando legata all'idea di dovere, per noi è un poco uomini che sono stati educati alla libertà, al senso della libertà, alla gioia della libertà, è faticoso. Ma la parola dovrebbe essere tradotta così: il mio mandato. Quando un padre sta morendo e chiama intorno al suo letto i suoi figli, cosa che purtroppo oggi non avviene quasi più, ma quando poteva avvenire, aveva qualcosa di sacro e in quegli ultimi istanti poteva dire ai figli: sentite, per favore, tra di voi non fatevi la guerra. Era una parola sacra, inviolabile. Tutti si sentivano come presi da questo mandato e capivano che quella era la strada su cui bisognava camminare. Bene, Gesù allora lascia nel suo ultimo atto di vita, ultimo tratto di vita, siamo nell'ultima settimana prima di morire, eh? Anzi, tre giorni prima, dice allora ai discepoli: ecco, io vi do questa consegna, questo mandato. Traduciamo pure comandamento, ma sgonfiamolo di quell'idea del dovere che ci resta ostico. Ecco, questo io vi comando, vi lascio come consegna, traduciamo così, che vi amiate gli uni gli altri. Cioè che fra di voi scorra quell'amore che avete ricevuto. Che tra di voi ci sia quella tenerezza che vi ha sorpresi. Non tenetela per voi. Riversatela su quelli che incontrate, sugli altri, sui vicini. E poi continua e dice: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sentite questo gli uni per gli altri, risuona tre volte in due versetti, gli uni per gli altri. Noi non siamo capaci di amare a partire da noi. Noi a partire da noi vogliamo essere amati. Ma se noi siamo amati, allora abbiamo l'energia per poter a nostra volta amare e volere bene all'altro. Ed è rinchiuso in che cosa? Gesù dice: come io ho amato voi. Questo come in italiano suona come un avverbio di uguaglianza, allo stesso modo di come io vi ho amato, anche voi amate. Ma questo, se fosse soltanto così, ci renderebbe disperati. Come possiamo amare come ha amato Gesù? Come? Alla stessa maniera? Ma non riusciamo, ma non possiamo. Siamo semplicemente uomini e donne. Ma questo come ha un significato causale, cioè, poiché io vi ho amato, in forza del fatto che io vi ho amato, proprio perché io vi ho amato, allora voi avete dentro di voi l'energia per poter guardare all'altro e volergli bene. E lo vedremo nel prossimo passaggio, dove Gesù promette il suo spirito, cioè la sua energia di amore, lo Spirito Santo, lo promette ai suoi discepoli. Ed è attraverso l'azione dello Spirito Santo in noi che allora anche noi riusciamo a volere bene. La lampadina si accende da sola? Ah no. Ma se riceve corrente? Si accende. Ah, deve ricevere per potersi accendere, vero? Il mio amore, per potersi accendere, ha bisogno di ricevere una corrente elettrica, l'energia elettrica. Gli elettroni si trasformeranno in fotoni e io potrò vedere, ma senza elettroni nessun fotone si accende. È anche per questo che allora possiamo amare persino i nemici, perché riceviamo un'energia più grande di noi. Ecco, questo è, diciamo così, la seconda arcata della costruzione. L'essere amati, e poi c'è un punto segreto di cui ho appena accennato, ma che dopo rivelo, un'arcata, e l'altra arcata, l'amore per gli altri. Ma al centro c'è la chiave, vero? Sapete c'è la chiave, no? Di un arco. Quel cuneo che a volte viene messo molto in risalto, soprattutto nei portali antichi, no? Il cuneo che tiene insieme i due pezzi, perché altrimenti i due pezzi, le forze dei due pezzi, se non sono combacianti, l'arco crolla, non sta in piedi. Quindi ci vuole una chiave, si chiama chiave, quel cuneo che viene messo su in cima. E che cos'è questa chiave? È lo Spirito Santo. È lo spirito dell'amore. È Lui che ci permette di diventare capaci di carità. Questa è la grande consegna di Gesù. Di fronte a questa consegna, allora Gesù, una volta data la consegna, è pronto per realizzare quello che, per cui è venuto. È venuto per mostrare l'amore di Dio. È venuto per fare vedere concretamente come colui che ci ha creati ci vuole bene. E Gesù non lo fa semplicemente con parole, non lo fa con un messaggio, non lo fa parlando e dicendo Dio vi vuole bene, il Creatore vi vuole bene, non lo fa così. Beh, anche noi diciamo, bastano mica le parole, dimostrano, diciamo così, vero? mostrato, l'ha fatto vedere, con un gesto, con un'azione. Prima l'ha fatto vedere con il gesto simbolico della lavanda dei piedi. E dopo, realizzando quella lavanda dei piedi, andando a morire sulla croce. Quindi lui deve andare. Ha compiuto il messaggio. Ha fatto vedere qual è la porta d'entrata, i due archi. Adesso bisogna entrare. E lui deve andare. A quel punto Gesù fa per andarsene e Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Scusa, stai qua con noi. Gesù gli rispose: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi, perché Gesù sta andando a morire sulla croce. E anche a Pietro dice: adesso tu non puoi venire lì. Pietro fa di tutto per andargli dietro, sappiamo. E sappiamo che cosa gli capita quando lui vuole anticipare, vuole essere, come dire, essere prima. È l'irruenza dell'uomo ingenuo che vuol bene, ma che vuole bene ingenuamente alla sua maniera. Scusate, ma noi non possiamo voler bene alle persone come vogliamo noi. Tutte le volte che voi l'avete tentato, avete succhiato il chiodo, eh? Noi dobbiamo, per voler bene, dobbiamo voler bene al modo con cui l'altro ha bisogno. Ti vedo che bene di voi. E Pietro invece è colui che vorrebbe voler bene a modo suo. E quindi, io voglio venire dove tu vai, ma Gesù... Allora Pietro sì, mi seguirai più tardi. E Pietro disse: ma Signore, perché non posso seguirti ora? Sentitelo, no? L'irruenza. Darò la mia vita per te, bellissimo, generosissimo, no? Darò la mia vita per te. Ma mi piace Pietro, c'è da fare, perché c'è dentro molto di me e molto di voi, credo, no? Preso dall'entusiasmo, dal vedere quello che sta capitando, tutto quello che ha visto di Gesù in quei 3 anni, insomma, diciamo, come si fa a non amare un uomo così? Come si fa? Darò la mia vita per te. È di una generosità davvero spropositata. E Gesù gli dice: tu darai la tua vita per me? Povero Pietro, in verità ti devo dire, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. 3 volte vuol dire in maniera assoluta, che più di così non si può. Ecco l'uomo, ecco la nostra umanità quando vuole agire senza quell'amore ricevuto, senza sperimentare continuamente quell'amore ricevuto. La nostra umanità è così. La luce si spegne, la nostra umanità si spegne, non siamo capaci di amare così. Allora capite il messaggio: amate i vostri nemici. Sembra impossibile, certo che è impossibile. È impossibile laddove tu sei tu e basta, perché chi ti ha ferito, ti ha ferito. Capito? Perché chi ti ha fatto male, ti ha fatto veramente male. E lo spirito di sopravvivenza si chiama vendetta. Tu a me, va bene, adesso ti faccio vedere io chi sono io. Io a te. Occhio per occhio, dente per dente. Ma da questa parte, con questa logica non si va da nessuna parte. E questo è il messaggio grandioso di Gesù. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. E se uno ti chiede di fare 1 miglio con lui, fanne 2, sii generoso. Se ti chiede il mantello, dagli anche la tunica. Come si fa a capire questo? Si capisce semplicemente perché noi siamo stati quelli che sono stati rivestiti dell'amore di Cristo. Ma è questo il punto. Facciamo fatica a sentirci amati. Devo dirvi che questa è la scoperta della mia vecchiaia. Sì, così. È da una decina d'anni che ho capito che sto comprendendo questa cosa. Prima non la capivo. Però è scritta. È scritta. Bene, allora questo è il cammino. Cammino. La cura dell'altro. Anche semplicemente umanamente. Noi abbiamo bisogno dell'altro, anche umanamente, per essere noi stessi. Il cammino psicoanalitico è un cammino di affidamento del proprio io a un altro. Perché questo mio io venga restituito alla luce di questo altro che ti ascolta. E tutti noi, quando ci sentiamo feriti, abbiamo bisogno che un altro ci curi la ferita. Come? Con l'ascolto. Umanamente, capite? Ma perché noi siamo un pezzo solo, non siamo l'uomo e poi il fedele, il credente. Noi siamo sempre credenti, comunque, sempre. Anche quelli che dicono io sono ateo, ateo è un corno, perché tu hai la tua fede. Hai la tua fede, no? Può essere di qualunque cosa, ma hai fede. Ecco, quindi vi avevo detto che oggi l'avrei conclusa presto, quindi la fermiamo. Mi fermo qua perché così non vi stanco. Invece allora magari se avete qualche domanda possiamo magari dare spazio a qualche domanda, così vi svegliate. Prego.
Ma mi chiedo, qual è la strada per arrivare alla domanda, al bisogno fondamentale che è quello di sentirsi amati, se non se abbiamo degli sconosciuti che è lo Spirito Santo e il Padre, non lo conosciamo. Cioè, una cosa, lo Spirito Santo, anche davanti al Santissimo, quindi a Gesù che pensiamo di conoscere perché abbiamo la parola, perché abbiamo, però è solo attraverso lo Spirito Santo, quella chiave, che noi riusciamo a entrare nel Padre e quindi a sentirci amati.
Sì, e di fatto tu hai anticipato quello che c'è subito dopo, perché proprio qui Tommaso domanderà: ma maestro, qual è la via? Sappiamo dove vai? Vai al Padre. Ma come possiamo conoscere la strada, la via? E Gesù risponde: io sono la via. Cioè, voglio dire, prima di tutto io devo prendere atto della mia fragilità umana. Perché se uno non prende atto di questo grido della vita che urla dentro di lui, non può uscire fuori, perché è all'interno del guscio, del suo guscio. Il bimbo nel seno di una donna se ne sta tranquillo e beato, ma appena esce fuori grida. Questo è il primo atto umano, ed è l'atto umano fondamentale. Noi tentiamo di offuscare, di colmare questo grido, di bloccarlo, come l'asinello. Lo copriamo, ma ben fuori. Il problema è che noi siamo in una cultura in cui il grido è una vergogna. È occultato perché non devo avere bisogno di nessuno e di niente. Io basto a me stesso. Siamo in una cultura così sballata. Attenzione, ringraziamo Dio di poter avere tante cose che soddisfano i nostri bisogni. Ma non possiamo trasferire questo a livello della vita, a livello esistenziale, come noi facciamo. Perché dopo noi abbiamo questo trasferimento, per cui noi diventiamo coloro che bastano a se stessi, che non hanno bisogno di nessuno. Io sono lì, me la piango addosso, no? E credo che basti, però non basta, difatti abbiamo fuori lo stesso, perché basta che incontri la prima amica di turno e lì la botola si apre, è vero o no? Quindi la prima cosa è di prendere la via, la prima cosa è di prendere seriamente la nostra umanità, capire la nostra solitudine, la nostra inermità, capire questo. E quando si è così, allora capire che tu non puoi dare una risposta tua a questa cosa, che non la può dare un altro come te, o meglio, un altro come te è sicuramente di aiuto e di sostegno, ma è momentaneo. C'è bisogno perciò di una parola definitiva, di uno che possa dirti in modo assoluto e totale: io ti voglio bene. Bene, Gesù Cristo è venuto a dire questo, è venuto a mostrarci questo. Allora noi, nella nostra esperienza, come credenti siamo coloro che fanno esperienza dell'essere amati così. Quando si è amati così, quando capita quello, quando il movimento della vita ti porta a sentire la tua fragilità, la tua debolezza, allora capisci che devi abbandonarti, che devi consegnarti all'amore di Cristo. Ma chi è che te lo farà sentire? Ecco, questo qui è proprio l'azione dello Spirito. È lo Spirito che mi fa sentire questo amore. Me lo fa sentire, capite? Con la sensibilità dello Spirito. Non è la sensibilità carnale, ma è la sensibilità dello Spirito. Quella sensibilità che noi abbiamo. Quando, per esempio, tu dai la parola a una persona, tu sai che la devi mantenere. E sai che se non la mantieni, ti senti sporco. Come mai? Se tu sei padrone di te stesso, senti questo disagio di fronte a una parola non mantenuta. Perché? Perché la sensibilità dello spirito è più acuta dell'intelligenza e del pensiero. Perché se io stringo la mano a una persona e sento che questa mano qua è floscia, io capisco che qui non c'è scambio. Ma se tu stringi la mano di una persona e senti che questa mano ti stringe, capisci subito cosa vuol dire. Non è necessario che ti dica qualcosa. Perché quando uno ti guarda con intensità e tu capisci se ti vuol bene o non ti vuol bene. O no? Ditemelo voi. E allora, vedete, abbiamo una capacità, si chiama la sensibilità dello spirito, che è tipica della nostra umanità. Ma questa sensibilità ha bisogno di essere irrorata dall'azione di Dio, dello Spirito Santo. Ed è lì che lo Spirito agisce, ci fa sentire. che non è il sentire di quando mangi il gelato, va bene? Ma è che il sentire interiore, gli occhi dello spirito, come parlavano gli antichi. Ed è per questo che noi diciamo, vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, in maniera smemorata a tal punto che a un certo momento diventa una cantilena che non, appunto, che non è riempita di nulla. Resta la forma, ma il vuoto, con dentro il vuoto, una bambolina, bella forma senza anima. Spiegato? Ok. Altra domanda? Presenza assenza. Allora vi faccio un esempio banalissimo. Voi avete una persona molto cara. Ce l'avete sempre tra i piedi. Qualche volta gli dite, senti, ma sta alla larga un po'? Vi capita?
Sì.
O magari con la moglie o col marito. Sta alla larga. Poi dopo sparisce per un po' e in questa assenza incomincia a nascere un po' di malinconia, un po' di nostalgia. Come sarà? Come non sarà?
Dove è andato?
Dove è andato? Cosa farà? E poi cosa capita? Capita che dopo 5-6 giorni di assenza lo rivedete. Ah, wow! Che gioia! Cioè è il gioco della presenza e assenza che fa parte della... Noi siamo così instabili che di fronte a una presenza patiamo nausea. Cosa che vi dica? Perché è l'instabilità della nostra struttura umana. Ma perché siamo appunto... siamo incompleti. Ma perché siamo creature. Ecco, quindi l'azione di Dio è un'azione di presenza e di sottrazione per farsi sentire di più. Ma che è il gioco dell'amore. Qual è il gioco più bello dei bambini? Ah, perché ve l'ho già detto mille volte, altrimenti non lo sapreste. È il nascondino, è il nascondersi. Nascondersi per farsi trovare. In fondo Dio gioca a nascondino con tutti noi, no? Ah, ma vi devo proprio spiegare tutto. Ma guardate che ce l'avete dentro, voi lo sapete già queste cose, le sapete meglio di me. Perché ce l'abbiamo dentro? Perché se un bambino è in braccio alla mamma e voi vi avvicinate, e dice, che bravo bambino, cosa fa il bambino? Si gira dall'altra parte, si nasconde. Per dire, appartengo a questa donna qua, dico, io sono questo bambino che appartiene a questa persona. Si nasconde. Quindi Dio si manifesta attraverso questo gioco della presenza-assenza, presenza-assenza. Quanto più tu senti l'assenza, tanto più cerchi la sua presenza. E lui ti parla, ti fa sentire con gioia che lui c'è. C'è, ma non lo vedi. C'è, ma non lo domini con la tua intelligenza, col tuo vedere razionale, capisci? Lo senti. Ci ho spiegato? Prego.
Mi è difficile capire come fare ad amare i nemici, perché nella società in cui abbiamo creato fuori è molto difficile, con tutti i torti che si subiscono, invidie, gelosie, riuscire a sopire, diciamo, quel sentimento di rabbia che poi si trasforma a volte anche in vendetta. È un logorino anche interno. A volte ci tentiamo, almeno io personalmente ci tento, ma mi è difficile riuscire poi a magari a leggere quel passo del Vangelo in cui si dice ama i tuoi nemici. Mi è molto difficile. E non riesco, cioè ho delle difficoltà.
Non solo hai delle difficoltà, non solo è difficile, ma è impossibile. Quindi bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. È impossibile amare i nemici. A meno che, qui si crea una frattura, a meno che non intervenga qualcosa d'altro. A meno che non intervenga in te un'esperienza di tale amore che quello che tu hai ricevuto, in fondo, non è così umiliante la tua umanità. Perché? Perché la tua umanità è messa al sicuro da un amore che non ha confini. Cioè, è come se tu venissi illuminato da una luce più grande che oscura anche il buio di qualunque cosa tu possa aver subito. Ma c'è un metodo molto pratico, molto semplice per riuscire a realizzare questo. Ed è una sovrabbondanza, una eccedenza nello stare di fronte a chi ti ha ferito. E cioè in una generosità che nasce dalla preghiera. Ma io ve l'ho già raccontato perché io l'ho sperimentato questo. No? Ve l'ho già detto, sì. Quando ero in parrocchia avevo 35 anni, giù di lì. O no, ancora più, forse tra i 30 e i 35 anni, nel bel mezzo della energia umana pimpante, arrivò una lettera anonima al mio parroco, nella quale si diceva che io ero l'innamorato di quella tal ragazza. Raga, è pesante, eh? E allora la fortuna che ho avuto un parroco intelligente mi ha chiamato e mi ha detto: senti, è arrivata sta roba, che cosa ne facciamo? Io, per me, mi dice, è carta straccia. Tu che cosa mi dici? Dice, ma guarda, carta straccia. Perché è qualcosa che viene creato per gelosia e invidia. Ma non è bastato quello, ragazzi. Perché quello mi ha scatenato a dire di Dio, il temporale. Ma chi è? Chi è sto cretino? Chi sono sti cretini che non hanno il coraggio di firmarsi e di accusarti così pesantemente? Sai, che dire che quel cretino giovane, che magari certo sta insieme ai ragazzi e alle ragazze, che poi dopo ha, come dire, l'innamorato di quella lì, mi rubava, altro che storia. mi ha ferito, ma è come? Per di più mi ha ferito senza mostrare la mano, che è la cosa peggiore. Che è la cosa peggiore. Sono stato male. Poi mi sono imbattuto sulla espressione di Gesù, pregate per i vostri nemici. Non dice solo amate i vostri nemici, ma in un altro passaggio dice pregate per i vostri nemici. Ho detto, vabbè, se il Vangelo è vero, questo è il momento di verificarlo. E ho incominciato a pregare per questa persona anonima che mi aveva così accusato ingiustamente. Ho cominciato a pregare. Proprio mi veniva davanti la figura, perché dopo l'avevo in grosso modo individuato, che non era uno, ma che era un gruppetto. L'avevo individuato e allora ho cominciato a dire Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te per loro. Benedici, aiutali, sostienili. Pregavo per con una generosità più grande di quella con cui, che io non avevo, capisci? Non ce l'avevo, ma pregavo per loro, perché il buon Dio facesse loro capire anche la stupidata che avevano fatto, la ferita che avevano provocato. E sono tornato 2 o 3 mesi, perché è così, le ferite ci vuole il tempo, per di più c'erano delle volte che queste persone mi si mettevano lì davanti mentre io facevo la predica. Vi assicuro che avevo 2 registri nella mente, da una parte li guardavo e mi veniva fuori tutta la cosa e dall'altra io dovevo dire altre cose. E allora facevo intervenire la preghiera lì, in quel momento lì. Vabbè, insomma, me la sono cavata. Dopo 2 o 3 mesi, non mi ricordo neanche più, ma sono passati 50 anni, si è sciolto. Non mi ha detto più niente. È diventato tutto come se non fosse capitato niente. Io l'ho sperimentato e non posso fare altro che dire credo che il Vangelo abbia dimostrato la sua verità. Ecco, quello che posso dirti è questo. Più in là di lì ci sei tu. Prego.
Mi è piaciuta moltissimo questa spiegazione del amare come io vi ho amato, che quel come praticamente è stato detto che è impossibile amare Dio, amare gli altri come
alla stessa maniera.
Ma se tu ami, questo amore ti rende capace di amare gli altri. Ecco, perché altrimenti ogni volta che pensavo a questo mi sembrava giustamente, viene preso come un po' un'utopia, una cosa impossibile e quindi una richiesta impossibile da parte di Dio perde quasi valore. Ecco. Invece intesa così ha tutta un'altra portata. Ecco.
Sì, sì. Difatti il verbo, l'avverbio greco katos, come, vuol dire sia come alla stessa maniera, ma vuol dire anche poiché, cioè un causale. Poiché Dio ti ha amato così, poiché io vi ho amato così, anche tu allora ama. Cioè, sono io la causa del tuo amore, sono io che genero l'amore dentro di te che ti permette di guardare l'altro con quello stesso amore con cui io vi ho guardato. Cioè, il Signore non ci lascia senza mezzi. Guardate, noi siamo sulla strada dell'impossibile. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo. Siamo sulla strada dell'impossibile. Diventare pienamente umani da noi stessi non lo possiamo fare. Non, è impossibile. Anche la vita meglio riuscita, c'è poco da fare. C'è uno scacco terribile che si chiama decadenza e morte. Ed è terribile. Quindi da soli la realizzazione di se stessi è impossibile. Incomincia a diventare possibile quando noi incominciamo ad aprire la nostra vita ad altro. Ad altro, dico così, ad altro. perché questo è già un prodromo, cioè un'anticipazione di quello che è l'apertura all'assoluto, e quindi ci avvicina all'assoluto. Ma l'uomo diventa se stesso aprendosi ad altri. Prego.
Gesù ne ha 12.
Gesù, scusa?
Ne ha 12 che lo seguono. Gli vuol bene tutti uguali, vuol bene forse qualcuno di più, qualcuno con un modo diverso, lui e Dio può fare quel che vuole. Non mi sono stupito quando, ha detto di Giuda sarebbe meglio per lui che non fosse nato. Cioè, lo condanna o cerca di capirlo lo stesso? Perché durante il giudizio di Gesù su Giuda deve essere stata per lui una tristezza infinita, perché io ci penso che tutto quello che ha patito è sofferenza fisica, ma il fatto che un tuo amico ti abbia tradito fino a quel punto, penso che sia stata la sofferenza più grande per lui. E non è quell'espressione, sarebbe meglio per lui che non fosse nato, mi sembra che suoni quasi che non ha potuto perdonare.
Ma scusa, allora, tu lo sai che le parole hanno sempre bisogno di interpretazione, altrimenti non ci arrassicava. Se l'interpretazione è quella che dici tu, smentisce tutto quello che Gesù è. Quindi vuol dire che è una porta chiusa. Allora, qual è l'interpretazione corretta? È che quando Gesù dice quello, non lo dice della persona di Giuda, ma lo dice di quello che Giuda ha fatto. Sarebbe bene che questa cosa che è accaduta non fosse mai accaduta. Che questo tradimento non fosse avvenuto. Non è la condanna sulla persona in quanto tale, ma è sul gesto che, che era rappresentato in quella... Infatti, Dio non ci ama in base a quello che facciamo o non facciamo, ma ci basa perché siamo figli. Ci ama come persone. Siamo noi che abbiamo in testa che di fronte a Dio dobbiamo presentarci con la carta d'identità pulita. La mia carta d'identità è squalcita. Va bene, forse anche la vostra. Ma questo non mi fa paura. Eh? Che aspetta, dagli tempo che quella lì, difatti dopo 10 anni la devi cambiare, perché il microchip dentro, prego.
Volevo dire che questa domanda mi ha riportato a un altro incontro, cioè qua già dimostrato, che la mamma deve essere serena, il genitore essere lì, verso il bambino che si comporta male, ma non dice guarda che Dio non ti vuole più, perché comunque il bambino lo ama, dice bene, ma lui punisce il comportamento.
E certo, no?
Glielo spiega, amico, che...
Spiega o non spiega, ma vattene via, non ti voglio vedere così, no? Ma non è la condanna del bambino, è la condanna di quello che lui ha fatto, così è qui. Sì, sì, ma è così, cioè, questa è la corretta interpretazione, capito? E dobbiamo interpretare così, perché altrimenti viene smentito tutto il messaggio di Gesù, che, cioè, io non me la sento proprio di dire questa cosa qua è vera in quel senso lì, no? Prego. Scusa, se ti ho interrotto.
No, no.
Sì. È impossibile, non difficile, diciamolo, chiamiamolo col loro nome.
Però nel mio piccolo ho cercato una quadra, perché io non mi sento in pace quando sono arrabbiata con qualcuno, penso se sono causa. Quindi un esame di coscienza, verificare se io ho fatto qualcosa di male, se comunque l'ho disturbato. Quando ho fatto tutto questo mio intervento interiore, cerco di piangere con una persona con cui c'è questa cosa, con questa grande offesa che mi ha fatto. Ho bisogno un attimo di stare, di stare con me. Poi tiro fuori. Se dall'altra parte continuano continuando e mi chiamo, perché se io voglio chiarire, parliamone, se ti ho fatto troppo. Se non trovo chiarimento, ringrazio che mi ha dato la possibilità di conoscere me, di capire come avvicinarmi. E soprattutto credo, perché io voglio vivere arrabbiato. Allora il problema non è più il tuo, se ne devo chiarire. E prego e ringrazio, perché comunque non mi fanno diventare arrabbiato. E questa è la teoria personale. E mi trovo bene, perché comunque prego anch'io per chi non sa quello che fa, come ci dice Gesù. Però non sono, cioè nella mia umiltà cerco di star serena. Per essere serena per gli altri, perché se io sono avviata non posso essere felice per me. E ho adottato questo e ringrazio Dio che mi dà questa possibilità di pulire un po' la mia alma.
Va bene, se ti va bene, fallo pure.
Non è facile.
Ah no, non è facile. Io non seguo questa strada, però se a te va benissimo,
prego, prego anche per loro.
Sì, sì.
Lascio il tempo che faccia.
Sì, perché il problema è che se per caso tu vieni ferita e non sai chi è che ti ha ferito,
quello è meglio.
Appunto. E quindi devi trovare la soluzione a quello. Perché trovando la soluzione al peggio, trovi anche la soluzione a quello che è meno peggio.
Certo.
Che a volte non puoi chiarire neanche.
E
quando non puoi chiarire, cosa fai?
Aspetto.
No, quando non puoi chiarire lasci perdere.
Oh,
e dici va bene, mi sta bene avere anche una piccola ferita che mi aiuta a tenere vivo il grido della mia vita.
Come
mi
la piccola?
Eh?
Se non c'è la soluzione non c'è
il
problema. Allora?
No, se non c'è la soluzione il problema permane come?
E io cerchiamo sempre di
chiarire. Sì, ma la strada del chiarire e del capire, io continuo a dirvelo. Non è, come dire, non è sufficiente per risolvere un problema, perché il problema resta lì anche se ce l'hai chiaro. È l'intellettualismo della nostra epoca che pensa che basta chiarire le cose perché... Allora, io sono stato 15 anni con i tossicodipendenti e la cosa su cui mi ha sempre aiutato a capire è questa. Che non basta ai ragazzi sapere che la droga fa male. E io mi sono sempre rifiutato di andare nelle scuole a parlare della droga, perché gli facevo venire di più la voglia. No, il problema è che non basta sapere una cosa perché uno non la faccia. Perché io so che voglio essere felice, ma non sono capace di esserlo. Perché la felicità la ricevo da fuori, non la costruisco io. Questo è il punto. Quindi per me, dico per me, però tu, capito, tu continua, perché ciascuno di noi deve poi trovare la sua strada, ma per me non basta semplicemente chiarire le cose. Sì, si possono anche chiarire, non voglio dire di no, ma una volta che le ho chiarite, la ferita mi rimane. Se un confratello mi offende, la ferita mi rimane, come? Posso cercare di chiarire e di dire, ma guarda, veramente, qui, là, su e giù. Ma alla fine è come l'indigestione che la va su e giù. Ma almeno per me, non lo so per voi. Ah, beh, non so. Vabbè, se a te capita, viva Dio, io sono contento, ecco.
Dipende anche dal danno subito, perché se lui mi ammazzi mio figlio, ci chiariamo.
Sì, dipende da tante cose.
Sono diversi livelli,
certo,
certo. Le ferite del tipo ci siamo incompresi si possono risolvere, ma alcune ferite profonde,
certo.
Non solo dell'anima, ma anche un pochino più difficile. Ma anche, sì, anche altro, anche proprio danni fisici.
Certo,
ci sono
certo.
Diversi livelli.
Sì, sì.
Alto, superiore, lì non è facile. La grazia.
Sì.
Ci va solo la grazia.
Quindi se noi prendiamo il livello più alto come il luogo che ha bisogno di maggiore soluzione, vediamo che lì è impossibile all'uomo.
E dopo da lì... la grazia, perché io posso anche avere la ricerca della grazia, ma se non rispondo e non voglio e non ci metto la volontà... La
pienamente grazia, d'accordo.
Non c'è la grazia, solo
perché la grazia... Perché
c'è la volontà.
Sì, certo. Ma la volontà è secondaria rispetto alla grazia. Perché se piove... Sì, sì, certo. Io la mia libertà la devo giocare. Che storie. E difatti prima io dicevo, io dovevo muovermi pregando. Cioè quella lì era la mia, il mio lavoro. Cioè, non mi viene risparmiato il lavoro. Perché se piove e c'è l'asfalto, c'è niente da fare, non penetra. Non cresce niente, no? Ci deve essere il terreno morbido, cioè l'accoglienza.
Non è facile.
È impossibile, non solo non è facile. Cosa volete che vi dica? Il Vangelo è la soluzione dei problemi impossibili. Capite? È la soluzione del problema umano che da solo è ingarbugliato a tal punto che non si risolve. C'è sempre bisogno di un altro, hai bisogno di andare dallo psicanalista oppure dal prete, al buon mercato.
Il pensiero che sia impossibile ti logora.
No, dipende. Se questa impossibilità è semplicemente legata a te, e tu te la tieni lì, sì. Ma se questa impossibilità tu la offri e cominci ad aprire ad altro, non logora più. Cioè il problema è quello lì. Cioè se l'impossibilità continua ad essere un accesso che viene mantenuto lì e non viene tagliato. Bisogna far uscire il pus. Cioè bisogna consegnarlo. Ma quello che dico io, se tu lo consegni a un altro come te, allarghi la ferita. A un certo momento deve arrivare. È come dire, è utile.
L'altro.
È utile perché è una mediazione importante. Ma alla fine c'è uno scatto ancora in cui ci deve essere un absolutus, qualcosa che ti scioglie da... Va bene, dai, oggi pomeriggio avrete ancora modo di scatenarvi. Ieri ho parlato solo io, ma adesso vi scatenate di parlare solo voi. Va bene?
Grazie, grazie.
Allora, adesso vi ho fatto parlare perché adesso possiate mantenere il raccoglimento e pensare un momentino nel silenzio a voi. Se volete farlo, se non volete, magari. Liberi cittadini, però il silenzio è ciò che ci manca di più nella nostra cultura, nella nostra epoca. E io dico a questi tre quarti d'ora, se riuscite a mantenerlo, è una cosa bella per voi, non per me. Allora, buona meditazione.
Grazie.